I was born in the desert, came on up from New Orleans. Came upon a tornado, so loud in the sky. I wheel around all day with the moon sticking in my eye.
Siamo a Route 66 per il primo speciale sul Canada. Io sono Carola, qui con me c'è Giuliano e in regia Andrea. Buon ascolto.
Some chill. Got the time to teach it. I bet you learn some chill. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su Route 66. Come diceva prima Carola, oggi siamo in Canada per il nostro primo speciale, quindi abbiamo, penso, definitivamente abbandonato la nostra strada del cuore, la Route 66. Per fare altre quattro puntate in posti completamente diversi che non hanno nulla a che fare con la Route 66, tranne per il fatto del, insomma, del nostro spirito che ci ha contraddistinto in queste 20 puntate e che cerchiamo di riproporvi. Come sempre volevo ricordarvi i contatti e volevo dirvi per la prima volta come giostreremo queste quattro puntate speciali. E quindi possiamo dire che le puntate andranno in onda, quindi le ultime tre puntate, questi altri tre speciali che mancano, andranno in onda il mercoledì e il lunedì. In particolare la seconda andrà in onda il 12 marzo, la terza il 17 marzo e l'ultima il 19 marzo.
Dopodiché, questa
il 10 marzo. Se la state ascoltando vuol dire che è almeno il 10 marzo, però, se non sbaglio, quindi benissimo. Bene, inoltre vi ricordo come sempre che potete ascoltare i nostri podcast delle puntate precedenti, gli altri speciali che usciranno, eccetera, eccetera, sul sito di Onde Quadre, appunto della web radio, che è ondequadre.polito.it. Inoltre che potete scriverci, comunicare con noi, contattarci in qualsiasi modo tramite Facebook, con la nostra pagina Facebook, che è appunto Route66_onair. Ci ho detto, niente, possiamo iniziare questa prima puntata sul Canada. Carola,
esatto.
Prego.
Allora, siamo in Canada, io anche oggi vi racconto di tre libri. E vabbè, piccola parentesi, avremo 9 brani oggi, tutti di super artisti, super pezzi. E oltre ad ascoltare noi, vi consiglierei di ascoltare anche la base musicale, che è molto interessante. Allora, primo libro di oggi è Assassino cieco di Margaret Eleanor Atwood. Lei è canadese, poetessa, scrittrice, ambientalista, una prolifica critica letteraria, femminista e attivista, ha vinto numerosissimi premi, e, appunto originaria del Canada, nasce nel 1939 e ha una cultura vastissima. In ogni suo scritto mette anche sempre tanta ironia e appunto questi due elementi sono, diciamo, due componenti fondamentali di tutta la sua opera. E infatti i suoi lavori hanno visto una continua e profonda preoccupazione per la civiltà occidentale e per la politica da lei considerati a un crescente stadio di degrado. Allora, partirei col primo pezzo di oggi e poi continuiamo in tranquillità con Assassino cieco. Loro sono The Tragically Hip e il pezzo è At the 100th Meridian.
The great plains begin. trust me, they bury me someplace I don't wanna be. You'll dig me up and transport me unceremoniously away from the swollen sea breeze, garbage bag trees, whispers of disease, acts of enormity, and lower me slowly and sadly and properly. Get Rock Looter to sing my eulogy at the Hundred Meridian.
Loro erano i The Tragical Hip e il pezzo Had the Hundred Meridian. Allora, parlavo della Hatwood, che lei possiamo dire che ha fatto notare di aver cominciato a occuparsi di temi come la liberazione delle della donna e il cambiamento un po' dei ruoli sessuali prima che venissero poi ampiamente divulgati a metà degli anni 60, della seconda ondata definita così del movimento femminista. E L'assassinio cieco, appunto, un suo romanzo pubblicato nel 2000, ambientato in Canada, e la narrazione ha luogo nei giorni nostri, quindi con riferimento a tutto il XX secolo, possiamo dire. E questo libro ha vinto numerosi premi, tra cui la rivista Time lo ha nominato il miglior libro di narrativa del 2000 e lo ha incluso nella lista dei 100 migliori romanzi in lingua inglese dal 1923. Quindi un ottimo romanzo che consiglio a tutti, tra l'altro è uno dei più famosi insieme al il racconto dell'ancella, di sempre della stessa scrittrice. Allora, 10 giorni dopo la fine della guerra, mia sorella Laura precipitò con l'auto giù da un ponte. Sono queste le prime parole con cui Iris Chase, che è la voce narrante del romanzo, decide a 82 anni di raccontare le tormentate vicende della sua famiglia. E quindi sin dall'inizio del romanzo questo suo racconto si interseca con quello di un altro romanzo, ossia una scabrosa storia d'amore scritta dalla sorella, quella mancata che sarebbe Laura, e pubblicata dopo la sua morte con enorme successo, che sarebbe appunto L'assassino cieco. E quindi appunto questa donna, questa Iris, decide a 82 anni di cominciare a scrivere la storia di tutta la sua vita. Quindi è un romanzo molto interessante, intrigante. Poi questa storia, che c'è una storia dentro a un'altra storia, ti tiene un po' col fiato sospeso fino alla fine. Secondo brano di oggi.
Vai. E quindi andiamo avanti con la musica, passiamo a una donna. Lei è Alanis Morissette con You Ought to Know.
Want you to know that I'm happy for you. I wish nothing but the best for you both. I know the version of me. Is she perverted like me? Would she go down?
Did you forget about me, Mr. Do? Listen.
Alanis Morissette con You How to Know. Questa forse è la prima Alanis Morissette, poi è un po' cambiata, si è un po' più calmata. E allora, il libro di cui vi stavo parlando, Assassino Cieco, la protagonista, la narratrice di questa storia, non segue, nel raccontarla non segue un ordine cronologico, ma alterna momenti della sua giovinezza a momenti della sua esistenza attuale, quindi di donna 82enne. Lei, figlia di un ricco imprenditore, passa la sua infanzia nell'Ontario. La mamma muore giovane, quando lei è ancora una bambina, piccolina, e quindi viene allenata dal padre e dalla sua governante, che diventerà poi il suo vero punto di riferimento per tanti anni. La sorella minore, Laura, è una ragazza un po' particolare, eccentrica, che vive un po' in un suo mondo, vorrebbe modificare la realtà, la sua figura, la sua personalità, vengono poi fuori a tratti e in maniera un po' retrospettiva, possiamo dire così. E inoltre, quindi, questo romanzo è un po' un flusso di ricordi di Iris che ci conducono passo dopo passo alla ricostruzione della verità. E infatti è appunto una rivelazione graduale che chiarisce sia la gioventù di questa donna, di Iris, che poi la sua vecchiaia prima di arrivare all'evento critico della sua vita con la sorella ai tempi della guerra mondiale. Quindi col procedere della narrazione, il romanzo nel romanzo, come vi ho detto prima, si rivela essere più chiaramente ispirato a fatti reali e diventa palese che il romanzo di Laura non è ciò che sembra. Quindi siamo nella Toronto degli anni 30 e 40, un'opera di finzione storica, però con gli eventi che accadono, che succedono, giocano un ruolo molto importante nella storia del Canada. E la verosimiglianza è accentuata grazie all'uso di una serie di articoli di giornale che seguono gli eventi storici e i personaggi del romanzo. Bene, questo era il primo romanzo di oggi. Adesso veramente un pezzo fantastico che io adoro, Neil Young con Old Man.
my life, I'm a lot like you were. Old man, look at my life, 24 and there's so much more. Live alone in a paradise that makes me think of two. Love lost, such a cost. Give me things that don't get lost, like a coin that won't get tossed, rolling home to you.
Eccoci in studio, ragazzi, questo era Neil Young con Old Man. Questo sound canadese ci sta iniziando a piacere, nonostante abbiamo passato 20 puntate negli States, ci piace questo sound canadese. Infatti volevo parlarvi un pochino di Neil Young, di questa canzone che comunque, come sappiamo, è molto famosa e ha rappresentato probabilmente il periodo di maggiore successo anche commerciale per Neil Young. Lui, come sappiamo, ha avuto varie formazioni che si sono susseguite. Prima faceva parte dei Buffalo Springfield, che abbiamo portato anche in puntate precedenti. Dopodiché hanno fatto una specie di supergruppo che erano Crosby, Stills, Nash e Young, appunto si dice così velocemente. Dopodiché invece lui si è dedicato a una carriera solista ed è diventato comunque uno dei personaggi più carismatici del cantautorato canadese, ma penso anche che abbia influito il cantautorato americano, eccetera eccetera. Il suo stile è molto particolare, appunto lui era capace di passare con molte disinvolture, diciamo, alle ballate acustiche, e poi invece andava direttamente alla brutalità del rock, se possiamo dire così. E da alcuni è definito anche il padrino del grunge. Comunque i suoi tratti inconfondibili sono, come abbiamo potuto ascoltare anche nella canzone, questa voce, diciamo così, nasale, un po' la chitarra un po' sporca. E poi praticamente una cosa che non c'entra niente, però mi piace lo stesso dirlo, è che lui andava sempre con la camicia di flanella ai concerti e in tutte le sue manifestazioni pubbliche. Di cosa parla questa canzone, che è presa dall'album Harvest del 1972, che, come dicevo, probabilmente rappresenta l'album più famoso, il più venduto, rappresenta il suo periodo forse migliore, potremmo dire. Praticamente lui a un certo punto della sua vita, appunto nel 1970, comprò un ranch. E praticamente che sarebbe un grande appezzamento di terreno dove, tra l'altro, penso che ci viveva fino a non tantissimo tempo fa. Praticamente quando era in questo ranch conobbe i custodi del ranch, che erano una coppia di anziani, e con questo tizio, il marito della signora, lui, diciamo, questo tizio lo portò in giro con la Jeep a fargli dare un'occhiata in tutti i ranch, diciamo, a vederlo dai vari punti. E a un certo punto questo signore gli chiese a Neil Young, detto, ma come fa un giovanotto come te ad avere così tanti soldi da comprare un posto come questo? Perché questo ranch addirittura forse si parla di $350,000, comunque prezzi chiaramente molto alti. E allora Neil Young rispose, beh, è stata solamente fortuna, veramente solo fortuna. E quindi il vecchietto rimase incredulo. E però questo evento molto semplice evidentemente gli ispirò Neil Young questa canzone che ha dei significati profondi, no? È bello che anche da un evento banale, apparentemente una persona che Neil Young conobbe penso quel giorno, se non comunque conosceva da pochissimo, uno riesce a trarre fuori comunque una bella,
un capolavoro,
sì. Va bene ragazzi, ok, a questo punto possiamo continuare con la musica. Lo vuoi dire tu il prossimo brano, Carola, dai?
Sì, Eric's Trip con Secret for Julie. Secret for Julie di Eric Strip. Allora, siamo a metà puntata, iniziamo con il secondo libro e vi porto il libro non di uno scrittore famosissimo, ma di un cantante, cantautore famosissimo, che sarebbe Leonard Cohen. E il libro è il suo secondo, Belli e Perdenti, pubblicato nel 1966. Leonard Cohen scrisse questo romanzo e anche il primo, anche il precedente, mi pare, tra il 1964 e il 1965, mentre viveva sull'isola greca di Idra, in un modo un po' particolare, perché lui in quel momento stava digiunando e facendo largo uso di anfetamine per concentrare la sua creatività sul romanzo, in particolare come cosa. E nonostante ci sia stata una grandissima campagna promozionale, le vendite furono deludenti. Il libro ha ricevuto attenzione dei critici e dal pubblico solo dopo che Cohen ha rinunciato alla carriera di scrittore e si è imposto come cantautore, come poi conosciuto da tutti. Oggi il romanzo è fortunatamente considerato il capostipite della letteratura postmoderna canadese ed è considerato parte del canone letterario canadese, quindi libro che vi consiglio, il libro da leggere. E la storia parla di una santa, che il nome non ve lo so assolutamente dire perché sono quei nomi tutti un po' particolari, che si intreccia con la storia di tre persone, quindi un triangolo amoroso tra un folclorista canadese senza nome, sua moglie Edith, che è nativa americana morta poi suicida, e il migliore amico, che è un parlamentare e a capo del movimento separatista del Quebec, che muore poi dopo essere rinchiuso in un istituto per malati di mente. È una storia un po' particolare, anche un po' pesante, e una storia d'amore. Leonard Cohen la definisce così: una storia d'amore, una messa nera, un monumento, una satira, una preghiera, un grido, la mappa di una strada attraverso luoghi selvaggi, uno scherzo, un affronto di cattivo gusto, un'allucinazione, una noia, un irrilevante sfoggio di virtuosismo malato, un trattato gesuitico, una stravaganza escatologica, in breve, una sgradevole epica religiosa di incomparabile bellezza. Così lui l'ha definito in una lettera all'editore datata nel 1966, appunto quando uscì. Adesso passerei a un suo brano, dato che l'abbiamo citato.
Perché no?
Leonard Cohen con Master Song.
I believe that you heard your master sing when I was sick in bed. I suppose that he told you everything that I keep locked away in my head. Your master took you traveling. Well, at least that's what you said. And now do you come back to bring your prisoner wine and bread? You met him at some temple where they take your clothes at the door. He was just an umberless man in a chair, just come back from the war. And you wrap up his tired face in your hair, and he hands you the apple core. Then he touches your lips, now so suddenly bare of all the kisses we put on some time before. And he gave you a German shepherd to walk with a collar of leather and nails. And he never once made you explain or talk about all of the little details, such as who had a worm and who had a rock and who had you through the mails. Now your love is a secret all over the block, and it never stops, not even when your master fails. And he took you up in his airplane, which he flew without any hands. And you cruised above the ribbons of rain that drove the crowd from the stands. Then he killed the lights in a lonely lane and an ape with angel glands. He erased the final wisps of pain with the music. Rubber band. And now I hear your master sing. You kneel for him to come. His body is a gold string that your body is hanging from. His body is a golden string. My body has grown numb. Oh, now you hear your master sing, your shirt is all undone. And will you kneel beside this bed that we polished so long ago?
before your master chose instead to make my bed of snow. Your eyes are wild and your knuckles are red and you're speaking far too low. No, I can't make out what your master said before he made you go. And I think you're playing far too rough for a lady who's been to the moon. I've lain by this window long enough. You get used to an empty room. And your love is some dust in an old man's cup who is tapping his foot to a tune. And your thighs are ruined, you want too much. Let's say you came back sometime too soon. I loved your master perfectly. I taught him all that he knew. He was starving in some deep mystery, like a man who is sure what is true. And I sent you to him with my guarantee I could teach him something new. And I taught him how you would long for me, no matter what he said, no matter what you do. I believe that you heard your master sing while I was sick in bed. I'm sure that he told you everything I must keep locked away in my head. Your master took you traveling.
Questo era Leonard Cohen con Master Song. Parlavamo appunto prima di Leonard Cohen, della sua carriera letteraria. Diamo un'occhiata invece anche dal punto di vista musicale, cosa ha combinato. Lui, tra l'altro, così tra parentesi, ha ricevuto durante il corso della sua vita veramente un sacco di onorificenze, di premi, tra cui in pratica ha ricevuto anche un premio molto particolare, che è il titolo di Compagno dell'Ordine del Canada, che praticamente è la più alta onorificenza concessa dal Canada. Questo perché appunto Cohen comunque influenzò parecchio, come dicevamo prima, il cantautorato canadese, quindi è diventato proprio una vera e propria icona appunto della musica, quindi hanno addirittura voluto dargli questa alta onorificenza. Lui nei suoi scritti, diciamo nei suoi testi musicali, parla di tanti argomenti. Lui spazia davvero tanto, dall'amore, il sesso, la religione, addirittura anche la depressione psicologica, la musica, anche addirittura dalla giustizia sociale. In particolare, dicevo, anche la religione, perché infatti lui, come diciamo, lui è di famiglia e di stampo puramente ebraico. Lui ha appunto una cultura di base ebraica, però non, diciamo, a un certo punto nel 96 viene ordinato monaco buddista. Però lui affermò che non cercava un'altra religione, semplicemente voleva, diciamo, ampliare i suoi spazi mentali e tutto qui. Questo così da un punto di vista religioso. Invece, per quanto riguarda questa canzone, questo disco, questa canzone che vi abbiamo portato oggi è tratta da quello che è probabilmente il suo disco più famoso. Si chiama Songs of Leonard Cohen, che è appunto uscito nel 67, quindi appunto negli anni in cui anche stava scrivendo le cose di cui ha parlato prima Carola. E praticamente questo viene, diciamo, è oggi un disco che ancora oggi appunto è ancora molto venduto, anche se inizialmente appunto quando uscì non ha riscosso un grande successo. Però possiamo dire che a distanza di anni è uno dei cosiddetti long seller, nel senso che è un disco che praticamente non ha molto successo all'inizio, però effettivamente negli anni viene continuamente rivalutato, infatti questo è il disco della canzone Suzanne, no? Che probabilmente è la più celebre canzone di Cohen, viene continuamente rivalutato e quindi comunque rimane sempre alto nelle classifiche delle vendite. Bene, a questo punto possiamo andare avanti ancora con la musica e cambiamo genere. Adesso passiamo a una band che si chiama The Band e la canzone si chiama The Night They Drove Old Dixie Down.
Virgil Caine is the name, and I served on the Danville train.
Night they drove all Dixie down, the band. Allora, belli e perdenti. Il romanzo di Cohen, tra storia e leggenda, esalta un po' il fascino della sconfitta e della necessità della della ribellione. Scusate. E, infatti, il messaggio che l'autore manda è proprio questo, che non c'è maggior dignità di quella che acquisisce colui che combatte per un ideale. E nonostante magari la consapevolezza che si sta andando incontro a una sconfitta, comunque lui continua a perseguire questo suo ideale. Rappresenta appunto il rifiuto di inserirsi nel sistema, e cade bene in quegli anni, appunto nel 66, quando poi ci sarà il famosissimo 68, ma i 20 anni successivi sono, cioè i 10 anni successivi fino alla fine degli anni 70, sono comunque anni che ripercorrono quelle caratteristiche lì. Infatti tutti quelli che hanno apprezzato gli autori della Beat Generation, da Kerouac a Ginsberg, chi rimpiange un po' gli anni di Woodstock e tutta la Beat Generation, ha amato profondamente anche questo libro di Cohen. Il terzo libro di oggi è invece sempre di un autore canadese, ovvero Mordecai Richel, e si intitola La versione di Barney.
Abbastanza famoso, perché l'autore, devo essere sincera, io non lo conoscevo, però dal titolo del libro qualcosa in mente mi è giunto. È stato pubblicato nel 1997 e racconta la vita dell'ebreo canadese Barney Panofsky, scritta in forma di autobiografia. E diciamo, nonostante le differenze tra l'autore e il personaggio e le smentite dello stesso autore, il romanzo è appunto una sorta di autobiografia nella quale si riversano le emozioni e le esperienze di un ingombrante settantenne. Il libro ha un grandissimo successo in Italia, in particolar modo diviene proprio un caso letterario. Vengono vendute più di 100.000 copie e Barney, il protagonista, viene trasformato in una sorta di icona culturale politicamente scorretta del nuovo millennio. Siamo quasi arrivati alla fine. Adesso ci ascoltiamo un pezzo di Joni Mitchell, This Fly Tonight.
Look out the left, the captain said, the light's down there, that's where we'll land. I saw a falling star burn up above the Las Vegas sands. It wasn't the one that you gave to me that night down south between the trailers. Not the early one that you can wish upon. Not the northern one that guided in the sailors. Oh, star bright, you've got the loving that I like, all right. Turn this crazy bird around, I shouldn't have gone. The touch so gentle and sweet, but you got that look so critical. Now I can't talk to you, baby, I get so weak. Sometimes I think love is just mythical. Up there's the heavens, down there's the town. Blackness everywhere and little light shine. Oh, darkness, blackness, dragging me down. Come on, light the candle in this poor heart of mine. Oh, star bright, star bright, you got the love I like, all right. Turn this crazy bird around. I shouldn't have got on this flight tonight. I'm drinking sweet champagne, got the headphones up high. Can't numb you out, can't drum you out of my mind. They're playing goodbye, baby, baby, goodbye. The flaps, down go the wheels. I hope you got your heat turned on, baby. I hope they finally fixed your automobile. Hope it's better when we meet again, baby. Star bright, you got the love that I like. All right, turn this crazy bird around. Shouldn't have got on this flight tonight.
Eccoci studio, questa era l'incantevole voce di Joni Mitchell con This Flight Tonight. Joni Mitchell, appunto, come dicevo, a parte la voce incantevole che ovviamente rimane quella che è, diciamo, ha, come sappiamo, ha caratterizzato parecchio la musica degli anni 60 dal punto di vista del cantautorato al femminile. In quanto, penso è una cosa, una notizia abbastanza nota, diciamo, prima non c'erano tutte queste cantautrici. Lei in realtà, con il suo spirito, dopo aver suonato in giro, aver fatto tante attività, tra virgolette, come ci piace dire oggi, aver fatto la gavetta, effettivamente riuscì a imporsi con il suo stile e praticamente è considerata, appunto, come dicevo, la capostipite del cantautorato al femminile. Infatti, diciamo, oggi poi si fanno dei paragoni, chiaramente. Oggi appunto si dice che lei, diciamo, ha influenzato il cantautorato femminile, nel senso che tutte le cantautrici che si susseguirono nei decenni successivi ebbero grande influenza, presero molta ispirazione da Joni Mitchell, come molti cantautori presero ispirazione da gente come Bob Dylan, Neil Young, quindi diciamo una persona veramente di spessore. Lei tra l'altro nella sua travagliata carriera praticamente si definiva innanzitutto una pittrice. Lei infatti diceva: sono prima di tutto una pittrice e poi una musicista. Infatti lei, diciamo, la sua ispirazione artistica nacque con la pittura, possiamo dire, che poi ovviamente, dato che evidentemente ha avuto più successo da un punto di vista musicale, comunque lei ci teneva diciamo a curare personalmente tutta la grafica, le copertine degli album, e quindi molte volte ad esempio utilizzava dei quadri oppure delle elaborazioni fotografiche che lei stessa faceva. E niente, tutto qui. Dopodiché invece dammi un'occhiata un attimino all'album da cui è stata presa questa canzone. L'album si chiama Blue, è del 1971. Lei in quel periodo, appunto, ebbe un periodo molto travagliato, in quanto si lasciò con il fidanzato da cui stava da un sacco di anni. Praticamente questo album è definito tra uno dei primi album cosiddetti confessionali. Che vuol dire confessionali? In quanto lei praticamente diciamo voleva un pochino liberarsi dall'immagine di icona hippie che gli era stata un pochino diciamo data dal pubblico, dalla società. Comunque agli occhi del pubblico lei era vista in questo modo, e quindi diciamo lei voleva far sì che questa immagine di lei venisse completamente cancellata. Infatti, a proposito di questo, lei disse in quel periodo della mia vita non avevo difese personali, dunque difficilmente troverete una nota di falsità in quell'album. Quindi lei proprio in qualche modo, diciamo, mette a nudo completamente se stessa per cercare di rivalorizzare agli occhi delle persone la sua immagine. Bene, a questo punto
allora,
abbiamo finito.
Stavamo parlando di Barney. Lui è un produttore televisivo di successo, ricco ebreo canadese, figlio di un poliziotto che ha l'età di 60 anni, decide di scrivere una sorta di autobiografia perché vuole difendersi dall'accusa di aver ucciso Boogie, il suo migliore amico, come invece sostiene un altro scrittore canadese, ovvero Terry McKeever, rivale e amico dei pazzi anni della bohème parigina. Trascorsa nell'anarchia più assoluta con un gruppo di sciamanati, una cozzaglia di giovani scrittori arrapati senza un soldo e subissati da lettere di rifiuto, noi provinciali d'assalto, pazzi di felicità per il solo fatto di essere a Parigi. Queste sono le parole dell'autore, e scrive proprio tutto questo romanzo in questo modo qua. Ci sono parolacce, sberleffi, battute feroci contro tutto e tutti. E niente, è molto divertente, molto carino. È strutturato in tre parti, una per ciascuna delle tre mogli: la prima, che è una pittrice morta suicida a Parigi, poi la seconda, che è una ricca ereditiera che Barney sposa senza troppa convinzione, infatti poi divorzierà presto, e la terza, che è il suo vero grande amore, dalla quale avrà tre figli. E questa qua dice una frase interessante su Barney, che non trovo più, eccola. Ha un grumo di rabbia al posto del cuore, c'è chi colleziona francobolli o scatole di fiammiferi, tu collezioni rancori. Questo è Barney, infatti a poco viene bene fuori tutto il personaggio, tutta la sua personalità e i suoi pensieri. Adesso passiamo a un gruppo rivelazione canadese. Loro sono gli Arcade Fire, con un pezzo dell'ultimo album, Afterlife.
Scream and shout. next. Oh, it was just a glimpse of you, like looking through a window or shallow sea. Could you see me? And after all this time, it's like nothing else we used to know. And after all the hangers on, we're done hanging on in the dead light of the afterglow.
Fire con Afterlife. Allora, ultime parole sul romanzo di Richler. Praticamente un po' alla volta viene fuori il ritratto del protagonista, quindi con la passione per l'hockey, che fuma continuamente sui Monte Cristo e che è una persona cinica, frustrata, disturbata, beve tantissimo e ogni tanto cita Bellow o altri scrittori che lui ama molto. Infatti lo stile appunto dell'autore rispecchia perfettamente lo stato d'animo di Barney e racconta i suoi pensieri. È un po' un caos, infatti la prima parte del libro non è completamente scorrevole, anzi è un po' incasinata, a volte magari risulta un po' difficile seguire il filo del discorso, però poi alla fine risulta tutto molto chiaro. E nulla, io ho concluso con i miei tre libri, abbiamo concluso la puntata.
Perché no, dai, concludiamo la puntata.
E vabbè, ricordiamo i contatti.
Sì, sì. Appunto, volevo ricordarvi che questa era quindi la prima puntata speciale. Noi siamo in Canada, oggi ci rimangono altre tre puntate speciali, la seconda, quindi la prossima. Non perdetela, andrà in onda il 12 marzo, poi il 17, poi il 19. Come sempre potete ascoltare i nostri podcast, ma se comunque ci state ascoltando in questo momento non è perché avete cambiato stazione dalla macchina, perché purtroppo non andiamo in onda nel segnale diciamo analogico. Siamo solamente nel web, quindi dal sito del Politecnico di Torino, che è ondequadre.polito.it, oppure potete interagire con noi, quindi scriverci, darci dei consigli eccetera eccetera attraverso la nostra pagina Facebook ultra cliccata, che è appunto Route66_onair. E dopodiché penso che ci siamo.
Sì,
possiamo introdurre l'ultimo brano e salutarci. Che ne dici, Carola?
Esatto, direi di sì. E concludiamo in bellezza con Tom Sawyer, brano dei Rush. E niente, al prossimo speciale.
Ok, quindi c'è come sempre Andrea regia, e qui in studio abbiamo Carola e Giuliano.
A Monday warrior, mean stride. Today's Tom Sawyer, mean pride. Though his mind is not for rent, don't put him down as arrogant. His reserve, a quiet defense, writing out the day's events. The river. What do you say about his company? Is what you say about society? Catch the mist, catch the myth, catch the mystery, catch the drift. The world is, the world is love and life are deep. Maybe as the skies. It's high on.